Enedis.
We're going to be heard on radio live. That's right, we actually broadcasting to you live now. I tell you, we're making history right now in stereo. With a whole lot of surprise guest stars here tonight, too.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik terza stagione, un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director e Hans Delbrück. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata 67, numero 19 della terza stagione. Mi sembro Sandro Ciotti ai tempi della Domenica Sportiva del 5 aprile 2016.
Bravi!
Ma questa è anche la trasmissione che non teme le stiole o come verranno nominate e cucinate. Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, non avete le idee chiare, non vi preoccupate, le stiole le sistemiamo noi, voi cercateci perché vi diciamo che film andare a vedere, anzi ve lo dice Air Director.
E stasera saranno botte da Orbi, come vi abbiamo annunciato sulla nostra pagina ufficiale, ufficialissima.
Quindi, cioè, ce menamo
da Orbi.
Sono sorbi.
Orbi e Torbi, sì, vi daremo dei consigli, vi anticipo, no, non ve l'anticipo, te lo posso anticipare io, dai, scambiamo. Allora, Batman contro Superman, eravamo così curiosi di sapere chi avrebbe vinto e questa sera ve lo spoileremo.
Padre Pio. Oh,
poi, mio, la ragazzi. Comune, o meglio Collectivette, che si trova al Cinema Zenith e che abbiamo visto.
Hai saltato però il condominio dei cuori infranti.
Perché tu qui l'hai messa. Ah no, non l'hai messa proprio.
Infrai.
L'ho messo qua, condominio.
Ah no, no, io perché stavo leggendo la nostra pagina Facebook. No, c'è il condominio, quindi semplicemente abbiamo scambiato il condominio dei cuori infranti.
Ecco il nuovo errore, siete pronti per il nuovo errore?
No, se cominciamo così, chiudiamo la trasmissione fra un minuto e mezzo.
La macchinazione.
Ecco, appunto, hai fatto un errore. Io solidalizzo. Vale. Vabbè, insomma, stasera sto con Lupus.
Ok. No,
rifiuto questa vicinanza. Dovevamo parlare della macchinazione, ma siccome Hans Delbrück, che è il nostro esperto di Pasolini e compagnia, non è presente, Laszlo ci parlerà invece di Hitchcock Truffaut.
Ah, ok, quindi abbiamo
insieme
già detto
a Marco della Torre.
Sarà verso le 21, quindi mettete a letto i bambini.
Assolutamente. Questo ed altro lo troverete sulla nostra pagina Facebook e anche sulla pagina Twitter, se avete il coraggio di andare a vedere. Babam. Lupus, allora, ho detto bene fino adesso?
Sì, ed è tutto. Io direi che è il momento del box office a questo punto.
Va bene, l'abbiamo fatta subito un po' champagne.
Che ti piace una parola?
Come è champagne l'incasso di Batman...
Ciao,
Sana. Oksana. Di Batman vs Superman Dawn of Justice di Zack Snyder, che con 1.700.000 euro nel suo weekend porta un totale di incassi a 9 milioni di euro. Al secondo posto, con 770.000 euro, il film tanto caro ad Adinolfi, Kung Fu Panda 3, che totalizza 7 milioni e 4 complessivi. Terza, una nuova uscita, Race, il colore della vittoria, biopic di Stephen Hopkins sull'atleta Jesse Owens, con 700.000 euro incassati.
Che ci dici su Jesse Owens, tu che sei un esperto di
Jesse Owens
di
è stato
corsa.
Allora, il film non l'ho visto e non so se lo vedrò.
Però ho visto il trailer e assolutamente, secondo me, lo vorrei vedere.
Sì,
è proprio da Smith.
È su Deikis, merita.
Beh, diciamo che comunque, insomma, Jesse Owens è
un uomo che ha sconfitto Hitler.
Sì, rimanendo al concetto solo di atleta, è stato forse il più grande atleta di tutti i tempi. Forse, sì. Forse.
E credo che in quel film...
Tra l'altro, vi ricordate che è salito sul podio con
due suoi compagni?
Però
che poi in realtà
qui ha prestato il guanto.
In realtà c'è
un'altra storia.
Al di là dell'episodio,
quella è quella di 60, hai ragione.
Siamo
qualche anno dopo.
Il famoso episodio di Hitler che non ha stretto la mano a Jesse Owens sembrerebbe un falso storico. Sì. Perché in realtà sembra che i due non si sono capiti. Nel senso che Hitler ha alzato il braccio per il saluto romano e Jesse Owens ha invece avvicinato la mano per.
E poi gli ha fatto.
C'è stato un incomprensione.
No, posso dire tre parole veloci?
Quanti ori Jesse Owens in quelle Olimpiadi?
Quattro. Compresa la staffetta che non avrebbe dovuto fare, ma ha fatto perché ha sostituito non mi ricordo quale degli altri atleti. Detto questo, tre cose molto semplici. Di quel film, di quell'epoca, di quelle Olimpiadi, si ricorda soprattutto un capolavoro del cinema, che è Olimpia, film di Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl è stata una grandissima regista, attrice, la vedete protagonista spesso nei film del cinema di montagna, da allora una grandissima atleta, era talmente innamorata e appassionata di Jesse Owens che il documento Olimpia è un documento di regime contro il regime, perché Olimpia...
Certo.
No, realmente, pensa che gli era stato proibito di filmare le vittorie di Jesse Owens, e lei di nascosto gliele ha fatte rifare, cioè ha rifilmato poi l'arrivo sul traguardo di Jesse Owens che non era stato potuto filmare.
Quindi un film
durante la ripresa reale, guarda, perché facevano di tutto per
ne parleremo a lungo. No, immagino che ne parleremo a lungo quando sarà il momento. Vogliamo dedicare a questo
Owens
film, che ancora non abbiamo visto, non abbiamo messo in scaletta. Però no, quello che dice Giacomo è verissimo, è anche molto interessante, perché quello che ha fatto Collins lei a quell'epoca a livello proprio di anche disponibilità tecniche, perché effettivamente è un qualcosa che non si era mai visto, con un risultato eccezionale. Quindi
un risultato che tra l'altro regge ancora oggi, a livello di spettacolarità e di...
E allora diciamola tutta, prima trasmissione credo in diretta radiofonica della storia, no? Che cosa c'è?
Radiofonica non credo.
No, però è stata una prima, è stata una prima assoluta.
Vabbè, siamo nel 1940?
36.
No, era diretta in TV.
Ma volevo vedere se erano preparati.
In TV no.
Sì, in TV sì, perché negli spogliatoi c'erano degli schermi, quindi chi non era allo stadio comunque vedeva gli altri atleti, cosa che non era mai successa.
Piccolissimo aneddoto, la televisione era già presente in Germania, c'erano 15.000 apparecchi in Germania che trasmettevano la televisione, che tra l'altro era snobbata dal regime, che non ne intuiva le potenzialità, anche perché tecnicamente era difficile da fare, c'erano soltanto 15.000 televisori in tutta la Germania. Il regime preferiva la radio e la televisione era paradossalmente più libera.
Il mitico Telefunken.
Non lo so.
Qualità costante nel tempo.
Un po' di musica?
Un po' di musica, sì, un po' di musica. Un po' di musica. Questa risata, non so se la ricordate, era del grandissimo Jack Nicholson. Nel Batman.
Non è morto.
Non è morto, ma è morto il Batman di Tim Burton. Ci sentiamo Bad Dance di Prince.
I'm gonna go to work. I'm gonna go.
67 inch in the computer.
Alle guten Dinge sind drei. Bar Traumfabrik.
E dopo Prince entriamo noi a parlare del film appena uscito di Zack Snyder, Batman vs Superman Dawn of Justice, perché è il film che
Dawn
abbiamo...
Dawn of Justin.
Dawn.
Of Justice. Dawn of Justice. Dawn of Justin. Perché insomma è il film che abbiamo deciso di prendere in considerazione rispetto al genere fantasy per questa settimana. Chi ha visto questo film?
Diciamoci la verità. Anche tu hai rotto i coglioni per due settimane su questo film.
Ah, beh, può essere anche.
No, è così è andato.
Può essere anche.
L'abbiamo visto io e te, quindi dici subito che cosa ne pensi.
Allora, a me è piaciuto molto.
A me ha fatto cagare. No, non ha fatto cagare, però è piaciuto un pochino.
Allora, diciamo che il film, che dire, è... ok, al netto di tutta una serie di considerazioni, che il film può essere un po' troppo lungo, che può essere un po' troppo melenso in alcuni passaggi, che ci sono delle fasi che effettivamente sono insomma, se ne poteva fare a meno, potevano essere fatte forse in maniera diversa, adesso questo è difficile dire, però a me piace fare una considerazione, cioè che questo film comunque ha una sceneggiatura nel suo contesto fatta bene, importante, strutturata bene, e che cose difficili di solito da fare nei film, specialmente in questo tipo di film, riprende molto bene il precedente film, il precedente Uomo d'Acciaio, insomma il precedente Superman, Uomo d'Acciaio, Man of Steel, come dicevano i nostri amici, e lo riesce ad agganciare questo film, riesce a dare un seguito che dal punto di vista della sceneggiatura non è sempre facile. Poi è vero, forse ci hanno messo dentro troppa roba, perché arrivare a prendere Lex Luthor, Wonder Woman, mettere insieme Batman,
Kid, no?
Batman contro Superman è complicato, è complicato. Una Amy Adams sempre in grande forma, ma non è facile metterci dentro proprio tutto nel calderone. Addirittura Kevin, un attimo con Kevin Costner che compare e
che fa il suo passaggio. Io a dire la verità, sulla sceneggiatura sono in totale disaccordo con te, nel senso che parto da quello che mi è piaciuto, come nel primo Man of Steel, nel film precedente di Zack Snyder. Cioè,
Zack Snyder, scusami, è quello di 300.
Di 300, di Watchmen, di diversa altra roba. Zack Snyder, secondo, inizia a sospettare che sia un problema suo quello di non riuscire a di perdere le fila del film. Perché, secondo me, come in Man of Steel, il film comincia con delle buone premesse, comincia abbastanza bene, poi dal punto di vista del ritmo si perde completamente. Per esempio, poi ci sono delle premesse buone, cioè la cosa che parte dal, cioè il film comincia dall'esito dello scontro, ti fa vedere lo scontro che c'era nel primo film con il cattivo che era il generale Zod, te lo fa vedere però dal punto di vista dell'uomo della strada,
il dietro le quinte,
che è una bellissima trovata, non nuova, perché c'era in due serie, in due fumetti importanti quali Kingdom Come e Marvels, che sono i supereroi un po' visti da un punto di vista realistico. Però è una bella cosa, perché ti fa vedere che mentre i supereroi se ne danno di santa ragione, c'è sotto il magari il poraccio mondo, che rimane ammazzato lì. Dopodiché questa cosa però si esaurisce un po' in fretta, e anche verso la fine, cioè quando si menano Superman e Batman, ci tengono a dire che lo fanno in un porto abbandonato, quindi come a dire, vabbè, adesso facciamo i bravi, sta cosa non è. Dopodiché, quello che hai detto tu, sì, più cose messe insieme, c'è
sono tante le
di
cose
buono, c'è il costume di Batman, quelle poche cose prese dal Cavaliere Oscuro, il fumetto dico, non la trilogia di Nolan, di
peraltro meravigliosa.
Meravigliosa, appunto. Io sto
comunque appartiene un po' a quel filone.
Vorrebbe appartenere, ma non
va
ce la fa.
Ma più da
me,
quella parte, che non dalla parte Marvel.
Il discorso che parliamo proprio di questo. Il discorso che io facevo la settimana scorsa sui Marvel, esatto, e DC Comics. Il discorso è questo: DC Comics ha fatto molti. Poi, vabbè, Marvel adesso c'ha i suoi studios. Però i film della DC Comics, dei fumetti, gli eroi della DC Comics sono o quelli di autori veri come Nolan e come Burton, che sono stati dei capolavori, dei film bellissimi.
Non era male.
Qual era?
Il Batman di Jordan.
Chi è di Jordan? Ah, dici uno di quei, boh, a me il secondo e terzo Batman non sono piaciuti tanto. Però vabbè, ad ogni modo, insomma, meglio di questo forse, ma oddio.
Batman è stato sempre bello, a prescindere.
Batman Forever e Batman e Robin per me no, però insomma, no, sono gusti. Poi ci sono alcuni minori, tipo Green Lantern, tipo Catwoman, tipo Jonah Hex, che facevano stracagare, ma anche la Marvel ci ha avuto le sue cose. Ma la Marvel, da quando c'ha i suoi studios, fa una cosa che è la trasposizione al cinema del fumetto mainstream, e la fa perfettamente. È un fumetto, è un
cinefumetto,
esatto, che non ha pretese autoriali. Qui ci sono pretese autoriali che vengono disattese, secondo me, perché a un certo punto
X-Men
piacciono moltissimo, ma non sono Marvel Studios, sono della Marvel i personaggi, i due film, tutti i film di X-Men più o meno mi sono piaciuti.
Il taglio non è, cioè c'è comunque qualcosina di più della...
Sì, ma io ti stavo parlando di Marvel Studios, okay, di quelli prodotti direttamente da Marvel, Iron Man, Avengers, Capitan America, eccetera. No, lì siamo d'accordo, e sono anche quelli che aspetto molto, insomma. Però il punto è che, secondo me, a un certo punto questo film si perde, ci viene ficcata troppa roba, come diceva giustamente Smith. Wonder Woman ci viene ficcata perché è un aggancio al prossimo film, cioè Justice League, al supergruppo, ti fanno vedere questi supereroi che saranno nel prossimo film.
Aquaman, Flash,
Cyborg, eccetera. La lunghezza Nolan la gestisce, perché io sono riuscito a vedere, cioè il secondo film, quello con Heath Ledger, io l'ho visto con una persona che normalmente non verrebbe mai a vedere una cosa di questo genere, e si è appappata 2 ore e 3 quarti di film dicendomi cazzo mi è piaciuto e non mi ha annoiato.
Era il migliore della trilogia.
Il migliore della trilogia, ma anche il terzo un po' meno, anche il primo comunque è ottimo, Batman Begins. Però lui riesce a fare una cosa di 3 ore senza romperti le palle. Qui a un certo punto le cose vanno un po'. E poi il bello è che più avanti nel film diventano anche un po' tirate via in alcune cose. Certe cose sono risolte troppo in fretta.
Sì, sì, no, ma su
troppa
questo
roba ficcata dentro.
Siamo d'accordo che troppa roba dentro, e se vogliamo anche il passaggio che è chiaro, va contestualizzato rispetto alla società americana, cioè per la quale viene prodotto questo film, fondamentalmente. Dove nasce questo film? Dal fidanzamento con Amy Adams finale, insomma, col brillocco, tutto quello che vogliamo.
Anche Amy Adams è molto marginale in questo film, un'attrice di prima categoria che è molto
marginale.
Lei
mi è piaciuta molto di più nel primo. Lei è stata
lei
molto
ha il ruolo
più importante nel primo film. Qui è un po' troppo, sì, un po' troppo
distriscio. Poi lui visivamente è anche bravo, però insomma, ecco, secondo me a gestire un film di questo tipo non è molto capace. Inizio a pensare, perché è un po' il problema anche del film precedente e in qualche modo anche di Watchmen, però Watchmen è un discorso completamente a parte, perché Watchmen, adattare al cinema Watchmen è un'impresa titanica, per quello ci vorrebbe una serie televisiva di 12 episodi.
Forse delle opere di Snyder è quella che temevo di più, è quello che
è quello che gli ha deluso di meno. Sono d'accordissimo con te, assolutamente, perché di fronte c'è un gigante, insomma.
Posso dire un aneddoto velocissimo, così chiudiamo? Altra differenza tra Marvel e DC Comics, questa è una differenza che non c'entra niente col cinema, riguarda più la politica sul marchio, sul multimedia e sulla cosa. Il primo album di Sufjan Stevens,
sì,
Welcome to the Illinois, riportava un'illustrazione con un personaggio, una città industriale che era dell'Illinois, eccetera, eccetera, e c'era un Superman che volava, sfrecciava verso questo personaggio. Tutto disegnato, ovviamente. Beh, la DC Comics, che detiene i diritti del personaggio, ha imposto a
Sufjan Stevens
di rimuovere dalla copertina del proprio CD quella cosa. Allora Sufjan Stevens ha messo un altro supereroe Marvel, non mi ricordo qual è, non me lo chiedere, è quello blu con le freccine che ci hanno detto così, che vola mascherato, non lo so. E la Marvel non ha fatto un frizzo, prima gliel'ha chiesto ovviamente, non volendo ricadere nello stesso errore, ha detto sì, no, però non ci sono problemi.
Ma indubbiamente comunque questo ci fa dire velocemente che hanno trovato la gallina dalle uova d'oro, perché Marvel con un filone che può essere ok, più fumetto televisivo, più fumetto cinematografico, se vogliamo anche più ironico, no, quando entra in gioco il discorso Guardiani della Galassia o Deadpool, con un modo diverso fare
le filosofie dei due casi diverso, sono molto, esatto, molto diverse, fare... molto diverse.
Sì, no, parliamo, si apre un discorso diverso, sì. Poi Deadpool è della Fox, è
però voglio dire che anche con la DC Comics comunque e con le riscritture e la ricerca, sì, di andare verso l'autorato, perché anche l'immagine finale, insomma, la riposizione del figlio di Dio che viene
non
deposto dalla croce, okay, tutto quello che vogliamo, però insomma ci può stare, no? Ci sono delle immagini anche fotograficamente molto belle, molto insomma particolari, che fanno riferimento anche alla pittura classica, però insomma c'è proprio un filone che nei prossimi anni secondo me andrà tanto tanto avanti.
Piccola cosa prima che parte la canzone, che non abbiamo detto, mi viene in mente adesso, Jesse Eisenberg, grandissimo attore, secondo me fa un Luthor che è poco credibile, macchiettistico, fa spero che dipenda dal doppiaggio, ma gridolini, urlenti, eversivi.
L'avrebbe fatto meglio Luca Marinelli.
Non lo so, posso la caratterizzazione non mi è piaciuta.
Posso correggere la puttanata che ho detto poc'anzi, non si trattava
di veloce, di Schumacher. Schumacher,
perdonatemi.
Sì, allora. Vabbè, comunque insomma quello.
Allora, e prima di andare in musica aspettiamo Enzo Ceccotti contro Batman.
Vai, direttore.
Allora, noi per restare in tema di robe fantascientifiche, abbiamo ovviamente preso un brano dal Cacciatore e la Regina di Ghiaccio, che è fantascientifico assolutamente. Certo. Si tratta di un pezzo di una certa Ashley Nicolette Frangipane,
meglio nota come
Ashley, cantante Frangipane. Americana, molto amata ma anche molto odiata sul web, tanto che è stata costretta a chiudere l'account Twitter l'altro ieri. Of all this noise, tired of all these cameras flashing, sick of being poised. Now my neck is open wide, begging for a fist around it, already choking on my pride, so there's no use crying. I'm headed straight for the castle. They wanna make me their queen. There's an old man sitting on the throne there, saying that I probably shouldn't be so mean. I'm headed straight for the castle. They've got the kingdom locked up. There's an old man sitting on the throne there, saying I should probably keep my pretty mouth shut. Straight for the castle. Oh, all these minutes passing, sick of feeling used. If you wanna break these walls down, you're gonna get bruised. Now my neck is open wide, begging for a fist around. Choking on my pride, so there's no use crying about it.
Che ti piacciono parole? Bar Traumfabrik, Folge 3.
Che ha detto sta teutonica? Terza ora, in momento è un sottotitolo teutonico. Vabbè,
un sovrattitolo.
Dopo aver parlato di botte da orbi, come avevamo promesso, soprattutto tra Smith e Lupus, che si sono date di santa ragione, con un giudice imparziale che si chiamava Laszlo Kovacs, ma ha già smesso di fare il giudice imparziale, perché adesso dirà la sua sul prossimo film che vogliamo tirare in ballo, ovvero l'ultimo di Samuel Beckett.
Credo Ben Stream.
Vabbè, lo so, ma lo facciamo apposta per invitarti.
Nuova locandina, via.
Adesso qualcosa viene
guarda
fuori.
L'unica cosa per cui lo conosciamo sostanzialmente è perché è stato primo marito
di Marie Trintignant,
della defunta poverina Marie Trintignant.
Comunque
e il figlio loro recita in questo film,
allora è Ben Chetri.
Questo film si intitola Il condominio dei cuori infranti. Ha un titolo che sicuramente porta verso un certo immaginario, una locandina che anche quella secondo me potrebbe essere un po' fuorviante. Chi l'ha visto dice che invece è un film a tratti sorprendente.
A me è piaciuto assai. Diciamo che il titolo, come al solito in italiano, è una cosa fatta così, no, non è tra i peggiori. Quello originale è Asfalto, cioè effettivamente è in un posto completamente grigio e asfaltato, cioè la periferia, la solita periferia francese. Però qui non c'è il solito approccio,
c'è un nostro amico
politico, insomma.
Un nostro amico.
Scusa, no, questa cosa si chiama Asfalto perché è tratto da un'autobiografia del regista, ho letto, che si chiama Cronache dell'asfalto. Autobiografia in 5 tomi, di cui sono usciti 3. Io mi chiedo come un'autobiografia possa avere a che fare con la storia di questo
film. C'ha avuto una vita molto intensa.
Cioè,
lui è attualmente
5 tomi sono tanti.
Sono tanti. È attualmente marito di Anna Mugler.
Quindi, insomma,
tutto rispetto.
Ecco, insomma, vuol dire.
Anche Marie Trintignant
non era male.
non era da buttare.
Però dismessa, dismessa una, ha recuperato subito. Ma vogliamo anche parlare del film?
Sì, dai. Cioè
che gossipare, parliamo del film. Basta.
Cominciamo col dire che un nostro amico, mio di Rubus, ma anche di tutti voi, ha massacrato questo film considerandolo la puttanata del secolo.
Chi è il nostro amico?
No, adesso non lo dico in trasmissione, poi magari si sente citato in causa, ma insomma.
Ma una persona che conosciamo di persona?
Una persona
oppure?
Che conosciamo di persona.
Ah, ma che ne capisce, però? Che ne capisce?
Sì, no, beh, uno che guarda molte cose. No,
questo non vabbè, vabbè, è irrilevante. Non ne approfondiamo, ne parliamo dopo.
Vi faccio un cenno, chi ha capito ha capito.
Se non ho capito.
Vabbè. Parliamo.
Vai.
Allora, detto questo, il film era l'unica, se non l'unica, insomma, una delle pochissime e rare commedie che passano per il Festival di Cannes. Era Cannes nella scorsa stagione, dunque maggio 2015, quasi un anno fa. Il film è arrivato in sala distribuito da Cinema. Doveva avere una distribuzione abbastanza in sordina, perché è un film surreale, cioè un film fuori scala rispetto all'idea della commedia mainstream che, di cui si bea il pubblico italiano.
Anche di quella francese.
Sì, anche quella francese che si vede solitamente. Devo dire forte forze del cast, composto da grandissimi attori, attrici soprattutto, come Isabelle Huppert e Valeria Bruni Tedeschi.
Ma anche il figlio del regista, che è molto bravo.
Tutti molto bravi. Gustave Kevern, che secondo me è un genio. Sì. A suo modo, questo film ha riscosso un ottimo successo di pubblico. È piaciuto al pubblico, pur non essendo un film così facile. Cioè, la lettura del film è molto.
Ma infatti, c'ha i famosi più livelli. Diciamo.
La critica del nostro amico era appunto: è il film che piace alla sinistra, dove si beve, si compiace.
Questa sinistra, ma dov'è?
Di queste
ma dov'è la sinistra?
Ma dov'è la sinistra? Sia una cosa. Ma per me questo film non c'ha molto di politico.
Però capito, la balia pacificata, tutto armonico.
Ma non è vero che è tutto armonico, poi non è armonico per niente.
Detto questo, insomma, si tratta di dialoghi a due coppie di persone che si incontrano casualmente in questo in questa balia,
infatti,
in
diciamolo,
questo condominio.
È un condominio e ci sono quattro storie parallele che ci vengono raccontate.
Di coppie, uomo donna che si incontrano. Coppie sempre agli antipodi,
non sempre uomo donna per relazioni sentimentali.
No, ma relazioni sentimentali mi sembra che non ce ne sia, cioè marginale.
Ce n'è una
di sghiccio, però c'è un sentimento diffuso che è quello forse dell'amicizia, dell'accoglienza, sì, del conoscersi, più che altro.
Sì, proprio dello scambio,
dell'accogliersi, perché sì, comunque accade che c'è sempre un incontro fortuito, casuale, che prima non esisteva, prima dell'inizio del film, perché lo vediamo accadere durante il film, e da quell'incontro si sviluppa la narrazione. Cose tra le più assurde, ne dico una per far capire qual è il tenore del film,
che forse è l'episodio che io ho preferito, se è quella che penso.
Parliamo
dell'astronauta.
Vai.
C'è un astronauta americano che a partire da un quarto d'ora, 20 minuti nel film, ci viene mostrato in orbita dentro una stazione spaziale. A un certo punto arriva con una capsula anni 60 sopra il tetto dell'astronave, esce e viene accolto da una signora araba, e è divertentissimo anche il fatto che lui chiama un numero segreto della NASA e questi gli dice: sono in casa di una signora araba, e questi se la fanno passare, gli mettono l'interprete francese. La prima domanda che gli fanno è: prova dei sentimenti anti-americani, come il famoso quiz che ti fanno quando arrivi negli Stati Uniti, no?
Siamo allora sul goliardico,
sul raccontare le relazioni umane,
sul giocare
in una realtà forse distopica,
sul paradossale.
Sì, vabbè, ma in realtà c'è un tocco di surreale clamoroso che ricopre tutto. Mi ha ricordato da questo punto di vista il piccione di Anderson, anche dal punto di vista visivo, perché nelle inquadrature fisse c'ha quella stessa composizione e la stessa palette un po' di colori, tavolozza.
Un film in quattro terzi, è un film quadrato, composizione dell'immagine quadrata.
Ma le inquadrature sono fatte in quelle fisse, quel film era fatto tutto in inquadrature fisse, in questo qua le inquadrature fisse sono ricercatissime, è bellissima quella iniziale dell'assemblea di condominio, tutti messi insieme lì, e poi c'ha questi colori
andersoniano
sul pastello,
nella doppia veste,
sia dell'Anderson West che del Roy,
assolutamente. Sì, bravo, colto nel segno l'estetica del film. Detto questo, è un film che a me è piaciuto molto, è un film costellato di spiriti e di spettri che aleggiano a sorvegliare, a determinare gli equilibri e le armonie di questo nucleo di residenti di questo condominio, spiriti che poi verranno svelati, la loro natura la scopriremo noi spettatori, loro no, rimane questo mistero di questo mistero. Controllo o meno su questa realtà, che appunto è una balia pacificata dove accadono delle cose cose simpatiche, carine, molto divertenti. Capisco chi l'ha criticato perché lo ha visto denso, pieno, pregno di stereotipi tipici anche della cinematografia francese per certi versi, come il ruolo dell'attrice decaduta, cioè, però sono quel prendersi in giro,
ma infatti a me
che secondo me sta nel gioco delle parti. Io l'ho trovato meraviglioso. Poi ogni volta che c'è un film con Valeria Bruni Tedeschi, io credo che sia una delle donne più straordinarie del cinema.
Una cosa bellissima,
tu
circa...
vai a prescindere.
A prescindere.
Ma
cosa
bellissima, scusate, sì. Ma come mai questo trailer mi sembra di averlo visto un annetto fa?
Beh, il film era passato a Cannes un anno fa, eh.
Ah,
adesso
forse
non
era.
So se non so, ma se era stato annunciato e
tanto
ritirato.
Tempo fa il trailer.
No, una cosa che
tu
vorrei dire
esatto.
Prima che scada il tempo è su questa cosa dell'attrice decaduta. C'è una cosa bellissima perché c'è Isabelle Huppert che interpreta l'attrice decaduta, fa vedere al ragazzo un suo vecchio film e è un vero film con Isabelle Huppert degli anni 70-80, anzi l'ho guardato anche, è La Merlettaia di Claude Goretta, di cui non conoscevo l'esistenza.
Goretta è maestro assoluto della Nouvelle Vague svizzera.
Ma è svizzero, visto. Pensa. È bellissimo perché fanno vedere una scena di questo film. Fanno vedere l'inizio di questo film in bianco e nero e si vede lei che attraversa la strada da giovane. Io all'inizio ho detto: cazzo, questa attrice assomiglia molto a Isabelle Huppert. Poi ho detto: Isabelle Huppert. E ci sono sopra i titoli, si chiama La donna senza braccia, il titolo del film finto, insomma. Quindi c'è anche un po' di presa in giro così. Vabbè, anche,
insomma,
film divertentissimo.
Merita.
Del 77.
Detto questo,
tutta una serie di passaggi molto interessanti.
Detto questo, ora ce ne andiamo in musica. E siccome in questo film non c'erano canzoni da mettere, però, come me, tutti i fan di Alien Storie Tese saranno rimasti sconvolti nello scoprire che l'astronauta di cui parlavamo prima si chiama Mackenzie. Perché c'è un astronauta di nome Mackenzie in una canzone famosa di Alien Storie Tese che racconta una storia molto importante. Adesso ve la facciamo sentire.
Sveglia!
Ascoltatela!
È partito il 18 settembre. E da Houston c'è un sacco di gente, primo uomo che arriva su Giove, un boato di applausi si muove, c'è sua moglie in sala controllo, fra due mesi avrà il primo figlio, sono tutti sicuri ed allegri, solo lei sembra proprio che preghi, d'improvviso si vede una luce, dallo spazio arriva una voce. Ma si sente lontano, lontana, sembra proprio Mackenzie che chiama. Poi silenzio, non si sente niente più. Solo. Poi silenzio e niente più. C'è un guasto banale, ma Mackenzie può ancora tornare. Ed intanto si è perso il contatto. C'è chi dice c'è stato un impatto. Sono passati due anni a settembre. Di Mackenzie non resta più niente. Solo un nastro che ha registrato una voce di un uomo impaurito. Poi silenzio e niente più. C'è la madre. Non hai mai conosciuto tuo padre. Era un uomo importante, tesoro. È quell'uomo vestito d'argento. Quella voce che senti ogni tanto. Solo. Poi silenzio e niente più. Perché Mackenzie è esploso in volo. Lo sai, caro figliolo. E poi non era neanche tuo papà. Perché io faccio la troia.
Complimenti. Complimenti.
La classe della signora McKenzie è inconfondibile.
Però è sincera, onesta. Come invece, devo dire, poco onesto, è stato Vinterberg in questo film.
Senti che aggancio. Avete capito che aggancio?
Parto dal presupposto.
Nel capitolo precedente siamo stati molto d'accordo, io e l'altro, forse in questo lo saremo di meno.
Ma è giusto così. Parto dal presupposto, stiamo parlando delle collectivette. Film La Comune, vincitore dell'Orso d'Argento come miglior regia al Festival di Berlino nel 2016, se non erro, di Vinterberg. Non so
no, l'Orso d'Argento, miglior attrice, Attrine di Rolm, ha vinto. Oh,
sì, forse mi sono confuso, scusatemi.
Cioè, vabbè, sempre in Orso d'Argento in realtà, però è per l'attrice,
effettivamente l'attrice è meravigliosa.
Molto brava, vabbè, lei è una dei mostri. In realtà gli attori sono tutti quelli, sono i soliti attori danesi di Festen.
Sì, io amo Vinterberg, credo che sia uno degli attori più degli autori più interessanti europei. Un film come Il Sospetto lo considero un capolavoro assoluto,
anche grandissimo.
Ma Il Sospetto
riesce ad osare paraculismo, cioè, e grande cinema.
Sospetto è uno dei miei, non sospetto, il sospetto uno dei miei 50 film preferiti.
Sono d'accordo con te. E forse secondo me la tua delusione dipende dal fatto che io concordo con te nel dire che questo film rispetto al Sospetto è su un altro livello.
Ti dico perché. Perché Thomas
diciamo un attimo che parla però.
Vai, scusami.
Siamo negli anni 70, molto velocemente, una coppia, lui professore e architetto e lei giornalista al telegiornale, ereditano la casa della famiglia di lui, una casa enorme di 400-500 metri quadri, e decidono, la moglie propone di fare una comune, di tirare dentro gente e di vivere insieme in una comune. Lui all'inizio sembra un po' restio,
il collerico,
io mi aspettavo la solita cosa, la moglie fa la cosa e poi si tromba tutti quanti, invece su questo ti sorprende un pochino, insomma. Comunque, ecco, questo è quanto. E diciamo anche che Vinterberg racconta questa cosa con cognizione di causa, perché ha vissuto in una comune da 7 a 19 anni, quindi pare che, insomma, prego, dicevi.
Ne sappia delle dinamiche. No, devo dire che, come dicevamo, rispetto all'autore Vinterberg, quando Vinterberg è stato negli Stati Uniti a fare Dear Wendy, con cast internazionale, eccetera, eccetera, lo ha fatto benissimo. Poi invece quando torna in Europa a fare...
Ricordo, era del 2005.
Assolutamente, era del 2005. Quando è tornato in Europa a fare Il Sospetto, a fare La Comune, secondo me ha peccato. Cioè, se con i film americani ha fatto l'europeo, col film europeo, forse più europeo degli altri, ha fatto un po' l'americano. Che cosa vuol dire questo? Nel senso che ci ha raccontato questo bellissimo contesto, questa bellissima idea di soggetto che ci ha appena raccontato Lupus, di mettere queste persone all'interno di una casa, diverse persone anche che si conoscono poco, e vedere che cosa accade. Beh, non è accaduto assolutamente nulla, cioè nel senso, è rimasto tutto molto piatto, molto superficiale, molto patinato, molto colorato, belle le scene musicali, ma c'è poco, non c'è profondità, non c'è lo scontro. Il film
non c'è pathos.
Non c'è pathos. Il film c'ha una virata meravigliosa che è dalla scena dell'assemblea, cioè l'ultimo quarto d'ora di cinema è il cinema di Vinterberg. Dalla scena dell'assemblea, immaginate una comune in cui le persone si riuniscono attorno a un tavolo e devono decidere che cosa fare. Si comincia col dirsi come va la tua vita, cosa ti sta accadendo, e da lì poi parte l'idea di programmare quello che accadrà. Devono votare, possiamo dirlo, dai, tanto è nel trailer. Sì. Devono votare l'ingresso nella casa dell'amante
di lui.
Di lui. Cioè la moglie, che ha chiesto all'inizio all'architetto, non ricordo il nome, facciamo la comune, lui non la voleva fare, poi la fanno, a un certo punto gli dice ok, se c'è un'altra donna portala a vivere con noi.
L'architetto è il grandissimo Ulrich Thompson, che è attore feticcio, e la donna è si chiama Helene Reingart-Neumann, che è la moglie di Vinterberg, e è veramente una bella
bellissima
signora,
donna,
29 anni tra l'altro.
Complimenti.
Ed è anche una bella
ma anche Vinterberg è giovane.
Però
da lì in poi, esplosione totale, e si entra in quella macchina che solitamente di angoscia, di sofferenza, in cui lo spettatore tutto sa e l'attore non sa che cosa gli accadrà, dunque molto hitchcockiano da questo punto di vista come costruzione, che è tipica del cinema di Vinterberg. Ma sono gli unici minuti che poi portano alla liberazione finale del film, che non vi sto raccontando, che secondo me interessano. Il resto è tutta una preparazione tanto lunga e molto superficiale, anche un po' inutile.
Che è tutto il tema del sospetto, no?
Sì, tornando bravi, ai suoi
film, però il pubblico sa e gli attori non sanno quello che sta succedendo, e questo crea indubbiamente un
attori lo sa, i personaggi,
qui c'è i personaggi. Okay, qui c'è molto di meno. Io pensavo che la critica di Laszlo fosse molto più feroce. In realtà concordo sostanzialmente con lui. È vero che siamo
lo so, incredibile.
Ma questa puntata incredibile, è incredibile.
Ci baceremo come Brett.
Non esageriamo. No, io trovo che questo film, per quanto mi piaccia il fatto di, secondo me la cosa buona di questo film è che lui prende questo tema della comune, dello stare tutti insieme, e poi questa cosa molto scandinava del rispetto, la tolleranza e l'apertura di ideali, e la mette a confronto con le più basse pulsioni umane, con gli istinti umani, no? Per cui è interessante questa cosa. Però lo fa in maniera molto meno efficace di altre volte, questo è vero. E è molto meno crudele degli altri suoi film, il sospetto. Cioè, diciamo che qui l'angoscia vera... A me la cosa che ha fatto angoscia è lo stato della moglie quando... Sì. Sta in quelle condizioni. Quella è la cosa che veramente neanche la tragedia del bambino, non stiamo a dire, anche quella sembra un po' tirata via, un po' buttata là, non mi ha fatto così tanto. Non è, ne è un po' più festa anche il sospetto, ma anche festa era molto più caustico, insomma. Però insomma, secondo me non è un pessimo film. Tra l'altro anche la questione politica della comune non viene neanche minimamente, cioè non nessuna riflessione politica viene fatta.
Poco, marginale.
Molto marginale.
A proposito della comune mi ricordo.
Tu devi chiedere qualcosa. Together
di Moodysson.
Di quello di
VR
Basta, io non l'ho visto.
Molto...
Però anche quello mi dicono che fosse un pochino più crudo, no?
No, non l'ho visto. Era divertente, sì. Sì, c'era delle scene magari un po' crude, ma non tantissimo, insomma. No, la domanda che volevo fare a Laszlo, sì, a proposito di Winterberg, no. A proposito di Winterberg e del Dogma 95.
Sì. Ecco, già ho capito come andremo a finire.
A sto punto Batman con
no, fategli fare questa fategli fare questa domanda. No,
segnatevi l'ora per rivedere il podcast.
Dato che io non lo so, volevo sapere se sa lui quando è morto il Dogma.
Questa domanda è stupida.
No, scherzo. Sono stato io, non è stato Laszlo.
Guarda. Però potresti rispondere allo stesso.
Guarda,
modo,
te lo dico, io l'ho visto di recente.
Il dogma è morto 10 anni dopo.
Nel 2005 vabbè, hanno firmato.
Quale film?
Guarda, no, ne hanno fatti 42 di film Dogma. Il primo è stato Festen, il secondo è stato Idioti.
Questo lo so perché ci ho fatto la tessina all'università.
Anche delle porcate italiane, c'era un film. Mi ricordo di
Che tolti questi due una trentina sono stati un po'.
No, vabbè, io devo dire, c'è un regista scandinavo che se non ricordo il nome male era Per Fly, del quale abbiamo visto sicuramente L'eredità e La panchina, The Bench. Non so che fine abbia fatto. Questi due film erano straordinari.
Secondo me ha fatto la fine di Steve Jobs.
Stavano straordinari. Infatti stavo cercando di capire qua su Google.
C'è una parte del Dogma.
Se fossero Dogma o meno. Detto
allora
questo...
aspetta un attimo, mentre prendi fiato e organizzi la tua risposta, Marco Della Torre, ci spieghi che cos'è il Dogma? Perché molta gente dei nostri ascoltatori.
Guardate adesso che fine ha fatto.
Quelle poche persone che ci ascoltano.
Dogma nasce in un garage.
Ragazzi, però non so, tu fai le domande, ma non guardi il timer.
No, vabbè,
hai le domande
salvato dal gongo. Sei
bel. Studierò.
Eri alle corde.
Mettiamola così. Concordiamo nel dire che non è il miglior Winterberg, per me resta un film da vedere. Comunque lo trovate, tra l'altro non abbiamo detto fino adesso, questo lo trovate ancora al Cinema Zenith, Il condominio lo trovate ancora al Postmodernissimo, Batman vs Superman lo trovate nei multisala.
Però la mia tesina sul Dogma,
tre parole daccele su Dogma, perché
se vuoi dirlo dillo.
Dogma era uno stile cinematografico nato da Von Trier
e Winterberg
nel 95, in cui
in un garage
per la precisione, i paletti scelti erano
detto
quelli,
Dogma 95 non a caso
Dogma 95, i paletti scelti erano quelli della luce naturale, delle inquadrature macchina a mano, degli
musica solo diegetica,
esatto,
niente
solo
musica
diegetica, esattamente, e per cui era molto grezza, diciamo.
Non esisteva niente cinema di genere, c'era una serie di restrizioni, poi in realtà però la cosa interessante è che nessuno dei film di Dogma segue tutti questi 10 punti.
Esattamente. Però diciamo che i film più rappresentati del Dogma sono più importanti sono Festen di Wittenberg, Idioti, ma c'è anche Lars von Trier.
Italiani per principianti, ma con me è divertente.
Italiano per principianti, sì.
Sì, sì, sì.
Comunque, ragazzi,
della nostra amica. Come si chiama lei?
In un garage. Parliamo. Musica.
Perché siamo sempre in radio.
L'unico pezzo di questo film era Goodbye Yellow Brick Road, di cui sentite le note in sottofondo, ma l'avevamo già messa. E quindi il nostro direttore ha cercato in rete Collectivet, che è il nome di questo film in lingua originale. E sentite,
andate a guardarvi il video che postiamo, il video.
I wake up in the morning, satin covers. I have my breakfast with some lovely herbal tea. And then I brush and floss my teeth and hit the shower. Honey milk shampoo and facial cream. And then it's time for little old me to wash my ass.
Ew, what are you doing?
I'm washing my ass.
It looks like you're trying to kill it.
Like a man, I wash my ass like a man, I wash my ass like a man, I wash my ass like a man. This is what we do, gotta get them traces of poo. From the top of the ass crack, all the way to the ball sack. I wash my ass like a man, use some water and soap, and a gun that goes bang.
There are species down there, unknown to mankind. And when the shit hits the fan, shit gets crazy behind.
I take my hand and reach for detergent and bleach. Eliminate the dingleberries and wipe till it bleeds.
This ain't no pH friendly soap, it's fucking acid on a cactus. Smear some hydrocortisone soap on a rock, that's the practice.
There is no escaping, gotta get that butthole gaping. With a razor blade scraping, we've been fisting ass raping.
I wash my ass like a man, I wash my ass like a man. I pluck my eyebrows out and then I wash my ass like a man.
Get out of the shower, dry my ass with a towel. Then I smell that shit,
you smell like shit.
Get back in there and wash it like a man again.
I wash my ass like a man, I wash my ass like a man, I wash my ass like a man.
Chicks can just splash in water to get that ass shiny. I wrap barbed wire around my head and go Bruce Lee on my hottie.
Sandpaper, blowtorch,
chainsaw,
pile driver.
You got a breeze blowing gently between your cheeks. Smells of flowers and sunshine
while my ass reeks.
You got a hairless rear, I got a drum hole down there. You could get eaten by an orangutan, and this is a word of the Pyongyang.
You gotta understand the consequences of ass.
If we don't wash it proper, we'll get lethal levels of methane gas.
Bartraumfabrik, Episode 3.
Episode 6. Cazzo, mi sono fregato da solo. Di solito riprendo gli altri quando parlano sulla teutonica.
Ai.
Bellissimo video, andatelo a vedere, clamoroso, divertentissimo. Sì, sì, invece sì. Noi siamo arrivati al momento del cinema di domani e di dopodomani e cominciamo subito con un film che ha già di cui ha già parlato il nostro direttore, ovvero Il cacciatore e la regina di ghiaccio, ma finiamo anche subito perché non ce ne frega una mazza, diciamo soltanto che c'è la splendida Jessica Chastain e la splendida Charlize Theron. Parla di il mondo di Biancaneve e il cacciatore, cioè il film precedente probabilmente, Charlize. Si espande per rivelare il legame dei destini del cacciatore Eric e della regina Ravenna. Ora, la regina si chiama Ravenna, il re come si chiama? Forlì.
Vuoi riprenderlo, ha detto Charlize, ma invece si dice Charlize.
Forse è Ravenna.
Credo si dica Charlize.
Forse la regina è Ravenna.
Ma invece Laszlo, visto che c'è un'anteprima nazionale al postmodernissimo, perché non ce ne parli proprio mercoledì sera?
Gli amici del postmodernissimo insieme agli amici della Wonder Pictures hanno fatto la pace dopo i tumulti di questo inverno e hanno deciso di riportare.
Che ti pia una parola?
Assolutamente sì, perché
si sono detti.
Questo l'ha detto, l'ha pensato sicuramente la nostra amica Oksana. Il film è un film
bisogna prenotare se vogliamo andare a cena, Oksana.
È un film molto importante di Chad Garcia. Chad Garcia è un video artista che ha prestato la sua arte, è un documentarista che ha prestato la sua arte a Fedor, video artista ucraino che ha subito delle conseguenze della tragedia di Chernobyl, dell'esplosione di Chernobyl, e decide di documentare, di narrare questo racconto. Nell'indagine che fanno scoprono delle rivelazioni molto importanti, perché appunto sembrerebbe, almeno secondo la tesi sostenuta da questo documentario, che Chernobyl non è stato un incidente, ma bensì causato dallo stesso governo l'esplosione di Chernobyl. Dunque vediamo questo documentario che ha vinto al Sundance Film Festival come miglior documentario, ha vinto il Biograph di Bologna. Domani sera è ingresso gratuito alle 8:30 al Postmodernissimo e poi sarà in programmazione per tutta la settimana.
Altro film che possiamo trovare, che potrebbe sembrare interessante perché si inserisce nella storia, che sono nella storia raccontata da un film.
Questo da un altro film.
Da un altro film, potrebbe essere una cosa curiosa. Una notte con la regina, il film in questione di Julien Jarrold, con Sarah Gadon e Rupert Everett, che lo troviamo al Sant'Angelo. E, come dicevamo prima, una serata lontana dal Palazzo Reale per la principessa Margaret e la futura regina d'Inghilterra Elisabetta. Però questa serata lontana dal palazzo è la stessa sera del famoso discorso del re di Giorgio VI, celebrato dal film di Tom Hopper con lui era che mi sfugge,
Colin Firth. Tra l'altro sembra che sia
Just in time.
Sembra che sia ispirato.
Sono rientrato giusto per dire questo.
Sembra sia ispirato a un fatto realmente accaduto, l'uscita della regina Elisabetta con.
Ma sicuramente.
Io non me la immagino da giovane la regina Elisabetta. Forse era un cofanino anche lui. Ma non me la vedo carina. Chissà.
Sicuramente un film.
Bellezza in inglese.
Queen, certo.
Sicuramente un film interessante.
Invece a me incuriosisce ed è sempre al post mod, vedo Mr. Chocolat di Roche Dizem. Roche Dizem, sono andato a vedere perché il nome non mi diceva niente. In realtà è un attore, ha fatto solo un film e c'era in Alaska. Si vede in Alaska, credo sia il compagno di cella di Germano. Ma era anche in La Rançon de la Gloire, quello che vedemmo a Venezia con Benoît Poelvoorde che andavano a rapire la salma di Charlie Chaplin. Un film niente di che. Però racconta la storia del primo clown nero della storia francese, che vive in un circo, gli fanno fare il selvaggio, dopodiché viene notato da un clown che lo prende come suo compagno. L'attore è Omar Sy, si dice sì?
Sì, penso di sì.
Che è quello anche di Samba che vedemmo
non solo
nel
Samba,
2014.
Quasi amici
soprattutto, certo.
Ormai è diventato una star del cinema francese.
E non solo, perché lavora molto anche in America.
E non solo. Ci abbiamo. Ah no, saltare, tu vai no. Allora, vai. Che cosa?
Beh, posso anche dire.
Visto che l'hai visto.
Io ho visto un Victor Frankenstein che nominavamo qualche settimana fa perché è un periodo di intense uscite su questo personaggio di Paul
Gigan, non lo conosco.
Va bene, con Daniel.
Però con Daniel Radcliffe, che ricordate il famoso maghetto in erba,
infatti,
l'erba quella buona, Harry Potter.
James McAvoy.
Che invece è James McAvoy è il professor Xavier negli X-Men.
Ma mitico, l'ultimo re di Scozia.
Sì, vabbè.
Anche il capitano Kirk, il capitano Picard nella serie di
Star Trek. No, quello è un altro X-Men. Quello è Patrick Stewart, esatto. Un ciclo di X-Men.
Comunque diciamo in due parole, senza voler offendere nessuno, che è un film magari adatto più a adolescenti, attratti da cose un po' alla Disney, in cui forse è lo stesso.
Comunque,
pubblico
Gigan
della...
è lo stesso regista di Slevin, che non so se avete visto, ma era un meccanismo perfetto. Slevin Patto Criminale.
Non l'ho visto, ho sentito nominare.
Dicevo, lo stesso pubblico del Cacciatore e la Regina di Ghiaccio, probabilmente. Ecco. Comunque, se andate a cercarli, andate lì con l'idea di vedere un adattamento del romanzo di Mary Shelley, eccetera, resterete molto probabilmente delusi perché è una specie di action movie.
Io ricordo le parole del nostro amico Giacomo Calzoni, venuto qui a parlare dell'altro Frankenstein.
Non ce l'abbiamo, non credo.
Però diciamo, forse
ce l'abbiamo doppiato.
Ci abbiamo una parafrasi. Ci abbiamo una parafrasi di quello che ha detto.
È una merdaccia.
Sì, ha detto una cosa così. Di questo tipo. Non erano proprio le sue parole.
Preannunciava un pacco post pasquale.
Ma invece, caro Smith,
non posso dirlo io. Perché è un film a cui tengo molto.
Allora dillo tu, perché io sono molto curioso.
E io voglio parlare di Grimms. No, sto scherzando. Di Veloce come il vento, che è un film che sto aspettando da un po'. È un film che uscirà al Cinema Zenith di Matteo Rovere. Matteo Rovere è un personaggio molto interessante perché è uno dei produttori classe 1982. Dunque questo me lo fa apprezzare molto. 34 anni
è stato giovane ma non più giovanissimo,
giovanissimo.
Aveva prodotto Smetto quando voglio, se non sbaglio, aveva di prodotto, cui tu non ci avevi parlato
Smetto
tanto
quando
bene.
Voglio che non mi aveva saltato, però è interessante lui come, vabbè, come personaggio,
si cambiano le idee.
Produttore anche della serie The Pills, sicuramente uno che sa stare nel mondo dei media considerando la sua giovane età.
Dei suoi due film precedenti non ho letto
non
bene,
non ho visto niente.
Beh,
non
questo
visto
però è un film che si pronuncia molto diverso
è un film
precedenti.
Molto presuntuoso. cioè okay. se vogliamo, cioè questo, questo film è un film
tanto diciamo di... il titolo
Veloce come il vento, appunto, è presuntuoso anche nel titolo, nel senso che ho una grandissima aspettativa, spero che non mi deluda
anche io,
perché la pretesa è altissima, fare
allora
un film...
ambizioso non è presuntuoso,
giusto,
sì. ambizioso,
just,
ambizioso
just in case.
Lo teniamo fuori. le parole sono importanti
ha ragione Justin,
le parole
comunque,
sono importanti,
la giovane Giulia vive
scusami,
in una cascina,
le pronunce no, ma le parole sono importanti,
assolutamente. Vuoi darmi uno schiaffo? Perché nel nostro ambiente così cheap, eh? È tutto molto trash. Allora, la giovane Giulia vive in una cascina in Emilia Romagna con il fratellino. La madre se n'è andata di casa, il fratello...
Come parla!
Appunto, ex leggenda del rally locale, vive in una roulotte in condizioni di degrado. Si droga, fa sesso,
Stefano accorto. Leggenda del rally locale.
Assolutamente.
Vabbè, già questo la dice lui. Sì, in Emilia Romagna.
A 20 anni da Jack Frusciante, dall'uscita del film Jack Frusciante, in questi giorni si celebra il ventennale, a Corsi può fare quello che vuole, ok? Solo in questi giorni, questa settimana, poi certo. dopo tornerà ad essere
comunque un... ragazzi, il trailer è molto promettente.
Allora, volevo dire, chiudo, quando il padre che aveva scommesso su di lei come futura campionessa del Gran Turismo la lascia sola perché credo che abbia un infarto, noi dal trailer se si vede quello, Giulia deve prendere in mano la situazione, torna il fratello e tutto cambia, vediamo che cosa
vediamo
accade.
Come cambia
l'idea, il trailer è montato molto bene,
sembra come direbbe Stanis, molto poco italiano, molto, e speriamo che si inserisca in quel filone di nuovi film italiani
Che segue il solco di Gigrobo,
internazionali, che segue Gigrobo, secondo me anche un po' Alaska, che comunque c'era abbastanza piaciuto. Marco Leatore,
no, io volevo citare Matilda De Angelis, che è la protagonista.
Bravo,
che
la conosci?
Sì, io l'ho conosciuta e devo dire che secondo
è
me
è veramente buona.
No, è una promessa secondo me del cinema italiano, perché nella fiction di Lucio Pellegrini Tutto può succedere, insomma, è stata molto molto brava.
È piccola
perché pensa solo a quello. Scusa,
è piccola e sembra
sente la primavera, là,
sente la primavera
e sembra brava. Comunque, per concludere, invece esce, lo diciamo per un motivo prettamente utilitaristico, cioè per il lancio della prossima canzone, Grimsby, attenti a quell'altro, no, forse ci farà anche dire, chissà, un film di Louis Leterrier, che non so chi sia, ma l'attore è Sacha Baron Cohen, ovvero Borat,
Bruno,
ovvero Ali G, ovvero Bruno.
Ma soprattutto...
Cosa?
Ma soprattutto...
E non lo so, dimmi
Marito di Isla Fischer, che io direi che è il suo più grande...
Andremo a cercare, la postiamo. Comunque, lui molto... A me ha sempre fatto molto ridere. In lingua originale,
sul pezzo,
perché...
Nei suoi...
Tu
hai un debole per le rosse, abbiamo capito.
Diciamo che è una Amy Adams un po' più porca.
Se fosse possibile,
no, è possibilissimo. Tammy Adams è di una castità assoluta.
Però, quale castità?
Però dirlo davanti a Pampanelli.
Aspetta, in Batman contro Superman c'è una Amy Adams in vasca da bagno, decisamente ignuda. Decisamente ignuda.
Ah, andiamo a cercarla. Possiamo,
sì,
ma non si vede molto. Comunque, vabbè, a me lui ha fatto sempre molto ridere quando reggeva il film da solo. Qua fa uno dei due fratelli, staremo a vedere. Il regista, però, ma
Letterie... altro, scusa, qui fa un film. Negli altri due fa una situazione
fa una cosa un po' diversa. Letterie, regista, è quello di Danny the Dog, del quale so solo che la colonna sonora era dei Massive Attack, molto importante, e di L'incredibile Hulk, l'ultimo uscito. Ma perché ne abbiamo parlato?
Comunque siamo anche legati a questo film, adesso postiamo una foto e voi ci direte secondo voi perché siamo un po' legati a
questo
film.
Sì, no, infatti la foto è molto interessante. Sì. Una foto molto British, come molto British è questo pezzo che farà felice il nostro Daniele Pampanelli, tratto dal film, che avrà già riconosciuto Damon Albarn nei suoi Blur, con un pezzo clamoroso che dava il titolo anche all'album, e il pezzo è chiaramente Park Life. Torniamo tra poco. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as a morning suit. Can be avoided if you take a route straight through what is known as John's got Brewer's Croup. He gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. Except on Wednesdays, when I get rudely awakened by the dustman. Come and find love!
put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day, safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it.
Ba-bam.
Fantastische dritte Staffel von Traumfabrik.
Tra l'altro contraddittorio, perché lui si ispira per il suo ruolo al look di Liam Gallagher e poi abbiamo messo una canzone di Dave Blair e Park Life, perché ancora rinverdiamo questa diatriba che va avanti negli anni 90.
Scusa, no, non avevo capito che volevi entrare a proposito di questa
di
cosa,
cosa
ti dico una cosa, però nel film c'è anche una canzone di Oasis,
lo so, cui... era inevitabile.
Invece adesso andiamo a parlare di una cosa diversa da un film, parliamo di Hitchcock contro Truffaut, Hitchcock versus Truffaut. Hitchcock e Truffaut, diciamo.
È tipo Batman vs Superman.
Film uscito adesso, in sala adesso, del 2015, se non sbaglio.
Adesso,
proprio un quarto d'ora fa.
Eh sì, perché è uscito.
Film
ieri.
Che ci racconta la trasposizione cinematografica di quel meraviglioso libro, di quella fantastica intervista di Truffaut e Hitchcock, e quel dialogo, chiamiamolo così, dialogo sul cinema.
Il cinema secondo Hitchcock.
Ringrazio Carla e Stefania che me lo hanno regalato. È un libro bellissimo, tra l'altro, e immagino che il film su questo libro, cioè sul dialogo tra questi due maestri assoluti del cinema, sia altrettanto bello. Non l'ho visto, so che chi l'ha visto si è commosso dal primo all'ultimo minuto, giusto Laszlo Kovacs e della Torre?
Giusto. Facciamo parlare della Torre, vai.
Della Torre.
Allora, sì, come dicevi tu, questo è la trasposizione.
Avvicinati, Marco.
Sì, la trasposizione dal libro di Truffaut, che è un libro, aiutami Laszlo, di che anni?
Del 1966.
Del 66.
Ti dirò solo questo, poi ti lascio parlare, sì. Che probabilmente è il libro di cinema più letto.
Più importante anche.
Ma sì, no, ma anche più letto, perché sì. È un libro che è diventato mainstream pur essendo
sì, consigliatissimo
lezioni,
da chiunque.
Diciamo, scusa, poi
diciamo intanto che questi bussi che sentite vengono dalla sala prove di fianco e non siamo colpa nostra.
Diciamo che in questo...
abbiamo questa musica fantastica.
Diciamo sotto, che in questo libro si spiega comunque che il cinema è mistero, è racconto, è truffa, è improvvisazione, è anche un inganno e un magheggio rispetto a quello che poi uno va a vedere e uno vede, pensa di
sì,
vedere.
Sì, ma soprattutto è passione, perché i due appunto interessati, tutto inizia così, praticamente...
Cioè inizia così.
Che ti pia una parola?
No, scusa, voglio dire un'altra cosa. Il regista ha detto...
Io ho letto un libro.
Di Hitchcock e Truffaut.
Tra l'altro possiamo dire una cosa, Torre. Scusami se ti interrompo, però... Vorrei
no, però fallo
cosa.
Finire, io l'ho interrotto a sproposito.
Noi siamo stati venerdì all'Urban, siamo stati... in un garage.
Siamo stati in un garage.
Se andate ad ascoltare Calcutta.
Perché ha aperto il garage.
Ha aperto il garage.
Vabbè, ma no, non parliamo di parliamo di cose serie.
Allora, però c'era Steve Jobs.
C'era Steve Jobs.
Allora, in quegli anni, nel 66, Truffaut, che era agli inizi, diciamo, tra virgolette, perché aveva fatto solo tre film, scrive una lettera al suo mito, che è Hitchcock, in cui gli chiedeva la possibilità di intervistarlo per 8 giorni.
Un grande regista.
Un grandissimo regista. La possibilità di intervistarlo per 8 giorni consecutivi, dalla mattina alla sera, sul cinema, sul suo cinema, ma sul cinema in generale. E nacque appunto questa intervista, che fu un'intervista
ormai leggendaria,
audio, perché venne registrata da Truffaut. E ci sono anche delle fotografie che vengono utilizzate nel film, nel documentario. E diciamo, questo documentario è molto interessante sia per gli amanti del cinema, per i cinefili, ma non solo, perché innanzitutto fa vedere una amicizia tra questi due geni della cinematografia, molto distanti tra l'altro l'uno dall'altro, perché Hitchcock era già considerato il re del, della suspense, invece Truffaut faceva un tutt'altro genere di film, era un, diciamo, un...
E poi Hitchcock è stato anche molto rivalutato dopo, era no, considerato un po' più, guarda, commerciale.
Lo scamotaggio è stato questo, cioè nel senso Truffaut andava negli Stati Uniti, questa è vera storia, non, nel film non ricordo nemmeno se è narrata, però Truffaut forse sì, andava negli Stati Uniti per presentare i suoi film, ne aveva fatti solo tre, e che tre film, 400 colpi, dei quali stiamo ascoltando sottofondo la colonna sonora meravigliosa, Tirate sul pianista, film pazzesco, un noir con un fantastico Charles Aznavour come protagonista, e Jules Jim, che è il capolavoro assoluto della sua filmografia, è uno dei 10 film forse più importanti della storia del cinema. Andava in America a presentare i film perché aveva vinto Cannes, insomma veniva comunque celebrato in tutta Europa, va in America e gli chiedono qual è il suo regista preferito e lui diceva Hitchcock, e la gente rabbrividiva, cioè dice come Hitchcock, Hitchcock è uno che riempie i cinema, cioè non può essere il riferimento di un regista d'autore. E allora lui ha capito che probabilmente in pochi, forse in Europa sì, ma negli Stati Uniti, dove Hitchcock viveva e faceva un film, due film all'anno, come un'industria, e manteneva viva la Universal in quel periodo con i suoi film che incassavano milioni e milioni di dollari, con i più grandi Cary Grant,
Ingrid Bergman,
proprio veramente l'industria. Hitchcock era l'industria cinematografica in quel momento. E allora dice, io devo fare questa cosa, devo, maestro, lei mi ha insegnato il cinema per certi versi, io voglio ringraziarla liberandola da questa schiavitù, proviamo a fare questa cosa. Facciamo questo libro nel quale rendiamo veramente merito alla sua filmografia.
Era lì che parte la rivalutazione come autore.
Assolutamente.
Questo libro
Steve Jobs,
un libro straordinario. Prima si dice, noi spesso utilizziamo la parola McGuffin. La parola McGuffin
viene per,
raccontano, è stata inventata ad hoc per quel libro, per spiegare appunto quello che cos'era il
McGuffin,
l'espediente di Hitchcock.
Comunque che questo succede? Libro è diventato un visto film. Che manca un minuto,
questo libro è un film che è in sala ieri, oggi e domani, solamente in questi tre giorni come evento, credo che lo trovate in tutte le multisale, al Postmodernissimo, a Marciano lo fanno, anche
a Concordia,
insomma lo troverete in giro. È un film emozionante, meraviglioso, non solo per chi ama il cinema di Truffaut o di Hitchcock, per chi conosce i personaggi, ma credo che vi aiuterà anche a scoprire. Ieri sera all'uscita sala ho sentito due spettatori, poi spettatori che masticano di cinema, vengono spesso al cinema, fare questo commento: cavolo, non mi ero mai reso conto di che cosa fosse Hitchcock, nel senso, sono abituato a vedere, io ho detto, che vuol dire? Sono abituato a vedere i film di Hitchcock in televisione, li ho sempre visti in televisione da quando sono piccolo, non mi ero mai reso conto della grandezza, dell'impianto, chiaro, di quello che dietro c'era. Questi sono film per il grande schermo che andrebbero rivalutati. Infatti io la Cinemateca di Bologna aveva restaurato
per dire meraviglioso,
M for Murder
in 3D, tra l'altro, in perché 3D. Era originariamente in 3D, quel film.
Speriamo che prosegua in questo percorso a recuperare i film di Hitchcock.
Titolo italiano è Delitto Perfetto.
M Deal for Murder si chiamava.
Dial M for Murder.
A Perugia un anno e mezzo fa ci furono i doppiatori originali.
Sì, ma per noi, cioè per loro al postmod è un'ossessione, nel senso che sono sostanzialmente due
parli
come Antonio Conti in terza persona. Sono in trasmissione, sono l'altro conto. Vabbè, cioè, per il postmod è un po' un'ossessione quella di Hitchcock. Truffaut gli ha dedicato una retrospettiva l'anno scorso, uno spettacolo teatrale, adesso questo film, cioè nel senso, io quello che ho provato sostanzialmente è stata una grande malinconia nel vedere questo film. La malinconia è una cosa meravigliosa,
per pensare al cinema di oggi.
È la malinconia, è una cosa meravigliosa. In qualche modo è la felicità di essere tristi, diciamo
che
così. E questa tristezza che mi ha dato nel capire che Truffaut è morto a 52 anni, troppo presto. Nel pieno della sua maturità, dove probabilmente avrebbe fatto, non so che cavolo avrebbe combinato col suo
Hitchcock
cinema.
è stato rivalutato troppo tardi,
però ti prende un po' male nel vedere questa storia che se n'è andato, questo cinema che non potrà mai più essere. Infatti lì parlavano Wes Anderson, Martin Scorsese, Fincher, Linklater, Bogdanovich, cioè c'erano diverse generazioni di autori grandissimi autori del cinema americano, poi c'erano anche i francesi, c'era Sayas,
che parla... senza di loro
che dicevano questo, cioè nel senso Hitchcock è assolutamente il più grande regista di tutti i tempi, cioè, nel senso questo libro ci ha fatto iniziare il cinema, vedere il cinema con altri occhi. Cioè, stiamo parlando.
Io ho letto un libro.
Li ripeto perché poi Scorsese, Wes Anderson, Fincher, Linklater per l'America, Assayas ed Esplechin di qua. Sì. Poi, cioè,
c'è una bellissima scena del documentario in cui Truffaut agli Oscar presenta un premio per Hitchcock. È molto commovente quella scena perché lui rimane al tavolo, naturalmente, perché gli ultimi anni della propria, anzi no, l'ultimo anno della propria vita.
Quello, e dice questa cosa: quello che voi chiamate Hitch per noi è Monsieur Hitchcock.
E a questo, bello, e a questo punto direi che il direttore
allora io direi che questo blocco è stato uno veramente dei più alti in assoluto.
Sì,
abbiamo tra l'altro anche delle prove, io ho scritto e posteremo tra poco ciò che avete detto, alcuni di voi hanno detto
pelle di gallina,
non potevamo che continuare su questo livello, quindi abbiamo pescato la colonna sonora del film La Macchinazione, un brano che non ha assolutamente bisogno di presentazioni, ci teniamo a farvelo sentire, questa è Atom Heart Mother di chi?
Dei Pink Floyd in una versione radio edit drammatica.
Unsichtbare Dritte, Bar Traumfabrik.
Vielen Dank a Martina e soprattutto, professore, è in linea?
Prego, che cosa vorrebbe chiedermi lei, Laszlo, che non ci siamo detti? Lei lo sa che purtroppo di cose io sono indietro, ma non di un'ora, di una settimana indietro, per cui questo pezzo è stato pensato, scritto e digerito durante la pausa pasquale. Ebbene sì, durante la pausa pasquale la trasmissione del bar Traumfabrik è stata entrata in pausa. E io la odio, ben inteso la pausa, non la trasmissione. Per noi cinefili sapete quanto è difficile vivere durante le pause, le barbosissime pause del Bartram Fabric? Moltissimo. E voi direte, ok, vabbè professore, lei ce lo dice sempre, l'abbiamo capito, il fatto è che questa volta è stato peggio. C'è solo una cosa peggiore della pausa della trasmissione del Bartram Fabric. La pausa della trasmissione del Bartram Fabric con Pasqua e Pasquetta incorporate. E c'è solo una cosa peggiore della pausa della trasmissione del Bartram Fabric con Pasqua e Pasquetta incorporate. La pausa della trasmissione del Bartram Fabric con Pasqua e Pasquetta incorporate la pioggia. E voi mi direte, ma vabbè, siamo arrivati. No! C'è solo una cosa peggiore della pausa della trasmissione del Bartram Fabric con Pasqua e Pasquetta incorporate, la pioggia. La pausa della trasmissione del Bartram Fabric con Pasqua, Pasquetta, la pioggia e il cambio dell'ora! Ma visto che non c'è mai fine al peggio, c'è solo una cosa peggiore della pausa della trasmissione del Bartram Fabric con Pasqua, Pasquetta, la pioggia e il cambio dell'ora! Ovvero la pausa della trasmissione del Bartram Fabric con Pasqua, Pasquetta, la pioggia, il cambio dell'ora e la festante redazione del Bartram Fabric in pausa che viene a passare la Pasquetta con la pioggia e il cambio dell'ora da sé. Ecco, si tratta di una combinazione micidiale, rarissima, capitata giusto quest'anno. Coloro che fanno la famosa borghese popolare gita fuori porta a Pasquetta. Ecco, parliamone. Parliamone, cos'è questo evento metafisico chiamato la gita fuori porta a Pasquetta? Nasce da un sillogismo metafisico aristotelico degno di, appunto, Aristotele di Stagira. Laszlo, ho detto Aristotele di Stagira, non Aristotele di Stacippa. Dunque, il sillogismo recita: Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Ma è qui che l'evento metafisico chiamato gita fuori porta di Pasquetta prende corpo. Cominci ad organizzare la gita. Ti alzi scazzato per via del cambio orario e lo scazzo aumenta perché non avevi previsto la pioggia. E qui ti fai una domanda. Ti fai una domanda seria: quante delle ultime Pasqua e Pasquette non ha piovuto? La risposta è sempre, cioè ha piovuto sempre. Quindi se tu prendi l'auto per partire è perché lo vuoi e dovresti portarti un po' di acqua santa, perché ad acqua santa c'è l'ingorgo. E insomma,
parole sante
queste... E insomma, a un certo punto arrivi nel posto prescelto. Cosa fai? Ti fiondi nel primo ristorante della Madonna, ti fondi di cibo locale, qualcuno ti costringe a vedere un museo piccolo piccolo ma tanto grazioso su cui proprio non si può rinunciare, e tu bestemmi tutti i santi e tutte le Madonne in esposizione. E poi a un certo punto sali in auto, ti fai l'ennesimo mistrale, l'ennesimo caffè, rientri, guidi, solito ingorgo, arrivi a casa e dici: da lunedì mi metto a dieta. E qualche stronzo che in te ti fa notare: guarda che Pasquetta cade sempre il lunedì. La verità è che questi tre giorni di ritmi blandi, di cibo in abbondanza e cazzeggio allo stato puro, complica molto il mestiere dell'editorialista cinematografico. L'editorialista cinematografico deve sempre avere qualcosa da dire di interessante, altrimenti è meglio che tace. Il sottoscritto e molti altri colleghi, compresi voi, non tacciono affatto e creano il meraviglioso cortocircuito delle riflessioni assolute, cioè a dire: parlo di cinema in generale per non far capire che non ho visto un cazzo durante la settimana di Pasqua. Cosa peraltro vera, ma è vera anche un'altra cosa, e cioè che proprio questi tre giorni di ritmi blandi, cibo in abbondanza e cazzeggio allo stato puro, passato a perdere gli stipendi a biliardo o a carte, hai tempo di chiederti perché non hai così voglia di andare al cinema. Te lo chiedi mentre fai una tre sponde e vai appunti a castello, te lo chiedi mentre trombi con sufficiente impegno, te lo chiedi mentre mangi l'ennesimo dolcetto di Pasqua e te lo chiedi mentre spacchi il tavolo della briscola calando la presa con l'asso sul 3 che ti porta a 65. E la risposta è una sola: perché il cinema contemporaneo non mi aiuta. Sì, lo ammetto, questa tre giorni di ritmi blandi, cibo in abbondanza e cazzeggio allo stato puro mi ha fatto pensare che non c'è più un film che mi cambia la vita. Il cinema di oggi, intendo dire il cinema di 4-5 anni a questa parte, non mi sta gratificando. Non voglio assolutamente intonare il solito canto funebre sulla decadenza del cinema contemporaneo rispetto alla lucente età dell'oro del cinema che fu. anche perché mi sono anche un po' rotti i coglioni parlare sempre dei soliti Bergman, Kubrick, Welles e Wilder. Il cinema di oggi è ricco di storie, di generi, la qualità media è anche andata aumentando grazie agli stimoli che giungono da altre comparti dell'industria dello spettacolo come le serie TV, le web series, le graphic novel, la rinascita del teatro e della letteratura, insomma, le stagioni procedono bene. Ciò che manca, come sottolineato da più parti, è quella grande narrazione, per dirla alla Lyotard, quel grande racconto universale del cinema che abbraccia il senso dell'essere contemporaneo, che decodifichi la società. Oggi nel postmoderno a ridaglie con Lyotard, nell'epoca della frantumazione della narrazione, non esistono più le tendenze epocali, ma solo nicchie, frantumazioni, momenti che diventano subito ricordi e svolte. Nessuno sa più dire quali sono gli ultimi tre film che hanno segnato la storia del cinema. È un flusso continuo di valori, controvalori, in cui è difficile districarsi e a cui i critici non stanno più dietro, sempre in ritardo, sempre in affanno, per porsi dietro all'ultimo epic che è già passato. La società in frantumi e l'estetica del cinema ne risente. La situazione è fluida, è liquida e con tutto questo flusso continuo a me scappa da pisciare e vi saluto. Arrivederci ragazzi miei.
Professore, grazie. Io sono molto contento perché era un pezzo inizialmente un po' autoreferenziale, no? Perché parlava, cioè, autoreferenziale per il bar, perché parlava un po' di cose che non tutti conoscono. Poi ha preso una piega più universale che è condivisibile, secondo me. Comunque sì, il professore ci regala sempre delle perle di saggezza. E tra l'altro, tempi perfetti.
Anche troppo, perché sinceramente parlare dopo il prof quando fa pezzi così, quindi ogni settimana, è sempre difficile, sempre difficile. Ma ci proveremo. Allora, caro Lupus, ci cambi colonna sonora?
Pronti!
Ci metti sotto un pezzo che ci ricorda qualcosa? Ti ricorda qualcosa? Vediamo. Allora, smetta di distratto, sta chattando con Vicky su WhatsApp.
Ah, forse è Gato.
È Gato.
Avete sentito ieri sera al TG1, l'altra sera quando è andato l'annuncio, non mi ricordo, la giornalista quella con i capelli biondi, quella un po' carina, insomma.
Quella un po'. Dovete vedere il gesto.
Un po' maggiore che ha detto: è morto Gatto Barbieri, certo. È morto nel tuo forno Gatto Barbieri. Cagna maledetta! Barbieri,
no, scusa, per la precisione si dice cagna maledetta.
Vabbè, questa cosa che dice già, che diceva già Laszlo Kovács pochi secondi fa è accaduta appunto il 2 aprile e noi torniamo a una tradizione che era del Bartolomeo Fabric, ma poi è andata un po' scomparendo, vogliamo recuperarla, cioè di celebrare morti recenti dedicandogli dei blocchi di trasmissione. Quello che citava appunto il caro Kovács è Leandro Barbieri, conosciuto dai più, conosciuto da tutti come Gato Barbieri. Gato perché da effettivamente guardando anche come era fatto eccetera è credibile. Negli anni 50 questo personaggio con il suo sax girava per le strade di Buenos Aires, lui giustamente argentino, e è stato soprannominato El Gato, quindi il gatto che girava tra un locale e l'altro
per
salire sul palco e prendere parte a jam session e chi più ne ha chi più ne metta. Figlio di un carpentiere, quindi in realtà di modeste origini, si appassionò di violino. Poi a 12 anni ascoltò Now's the Time di Charlie Parker e iniziò a studiare clarinetto. Da lì il passaggio al sassofono è stato abbastanza breve e gli è andata bene, perché in realtà è ad oggi uno dei sassofonisti che ha più inciso, diciamo, nella storia, non tanto quella del jazz, ma tanto quella del Latin jazz. Nel 62, per collegarci al cinema, arriva a Roma e voi immaginatevi comunque essere all'inizio degli anni 60 a Roma, giovane sassofonista, magari anche legato in qualche modo al mondo del cinema. Perché
si è emozionato?
Si è emozionato incontrando un giovane arrangiatore che rispondeva al nome di
Ennio
Morricone, che gli chiese di fare un assolo dove
un sapore di sale.
Bravo, bravo, è mazzante, preparato.
Ragazzi,
È soltanto l'aslo che lo...
È solo, no, ha un problema di stile, perché sennò il contenuto... È lo stile.
Ce l'ha, ce l'ha.
Nella torre...
Vai, cazzo!
Sul nozionismo cinematografico non lo frega nessuno.
Comunque, non solo Morricone, non solo Sapore di Sale, ma fece subito due colonne sonore negli anni 60 in quella Dolce Vita, ovvero Una Bella Grinta, 64, Giuliano Montaldo, e Svezia, Inferno e Paradiso di Luigi Scattini, 68. L'ho visto. Poi che succede? 4 anni dopo, 1972, arriva lui, arriva il Bertolucci nazionale, Bernardo Bertolucci.
Ciao, 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 salutate tutti.
Bravissimo. Esattamente. La colonna sonora del film che fece scalpore con Marlon Brando e Maria Schneider, che ovviamente gli valse anche un Grammy Award, e
Lazzo sta male,
c'è partito,
è particolarmente sensibile a questo,
sì, è sensibile. Raccontava lo stesso Gato, Bernardo voleva una melodia sensuale.
Gato
mi ha detto: voglio una musica che non sia troppo Hollywood, ma neanche troppo europea, che è più intellettuale.
E lui che gli ha fatto?
Una via di mezzo, voleva una via di mezzo, e Barbieri ha fatto questo. Affascinato dal tango, che aveva un pochino abbandonato essendosi trasferito in giovane età in Europa, ha creato questa colonna sonora che in effetti, rivedendola anche decine d'anni dopo,
fa bene alla pelle.
No, pensavo.
Ah, la colonna sonora fa bene alla pelle, sì.
Io indovinato.
Fa bene anche ai capelli.
Però era meglio se te la mangiavi.
Se te la mangi meglio. Ha fatto comunque anche altre colonne sonore meno note: Bocca da Fuoco, Firepower di Michael Winner nel 79, e Seven Servants di Darius Shokov, come si pronuncia? Shokov, nel 96.
Io però vorrei sentirla solo di Sapore di Sale, se possibile.
Non lo so, adesso vediamo se ce lo possiamo trovare.
Mi spiace.
Comunque, in totale ha composto 35 album tra il 67 e l'82, e fondamentalmente uno degli ultimi suoi album, che passa del 97, è arrivato addirittura al secondo posto nella classifica Billboard di jazz.
Poi tra l'altro sia anche passato per l'Umbria, per Perugia, per Umbria Jazz.
Sì, infatti, non ricordo l'anno, però sì.
Più di una volta.
Più di una volta. L'apice della carriera, e qui voglio vedere se era preparato invece Laszlo Kovács, è la
in un garage.
No, la trilogia latinoamericana. Conosci i titoli di questa trilogia? Ti aiuto, Laszlo. Allora, Latin America, ok, poi c'è Hasta Siempre e poi c'è Viva Emiliano Zapata. Questa è la trilogia.
Quindi l'hai aiutato.
Scusa, la nota di colore, ma lui è nato a Rosario,
sì,
città natale di Ernesto Guevara, detto il cielo.
Non di Fiorello.
No. È bellissimo!
Perché devo ripetere su queste cose, capisci? È lo stile. È
perché appena sale un attimo.
Secondo me invece è bello. Io lo apprezzo quando dice queste cose.
Grazie.
Comunque, andiamo avanti.
Per chiudere, non solo Latin Jazz, e quindi tutto ciò che è più noto di lui, ma anche molte incursioni nel pop. In Italia ha collaborato, a parte Carlos Santana, ovviamente va da sé, e forse credo che anche in quel caso con Umbria Jazz ci sia, credo che sia così, ma non voglio espormi. Antonello Venditti possiamo anche tralasciare, e Pino Daniele. E invece su Pino Daniele, dato che volevamo rientrare in questa nostra vecchia abitudine di celebrare appunto
i morti,
qui c'è stato Venera Ravanelli che diceva Pino Daniele.
Non ce l'avevo, mi dispiace.
Che citazione altissima della torre.
Cosa facciamo? Giochiamo.
Abbiamo ripescato da un live che si trova negli archivi Rai, quindi si trova anche in internet, nell'internet e su YouTube, ve lo postiamo su Facebook, quindi tra poco sarà anche nella nostra pagina, un live dell'82 a Taranto, dove appunto Pino e Gato erano insieme.
Comunque,
facevano
se volete, nel 2001 è venuto a Perugia e ha suonato con Rava.
Certo,
hanno giocato anche a Rava, il famoso gioco.
Sì, che è stato uno che ha cominciato a frequentare molto presto, anche in quegli anni anche Rava era diciamo nel momento dell'ascesa. Comunque io direi di partire, questa qui è Fiesta, è una gran bella fiesta, noi li ricordiamo così, e quindi un saluto a Gato, Gato Panzeri Barbieri dal bar Tramfabrik.
Ciao Gato!
Ciao Gato!
quale prodigio. Anzi, campan, dai!
E babam, è il momento, bam, è il momento babam del bam Traum Fabric, perché è il momento dell'agenda cittadina di Laszlo Gomez.
Completamente impreparato per questa agenda cittadina. Strano. Cominciamo dal postmodernissimo.
C'è una maglietta, get ready, e poi get è preparato. Ready.
Cominciamo dal postmodernissimo, dove questa settimana, pur appunto, è in corso oggi e domani avete ancora tempo di vedere il documentario Hitchcock Truffaut del quale abbiamo parlato. Esce in sala da giovedì Mr. Chocolat.
Bam.
Bam. Io penso che Omar sì, babam.
Sì, ma sì, forse papà.
Salutate la capolista.
Ciao.
Come abbiamo detto, domani sera evento speciale del Festival del Giornalismo con la proiezione in ingresso gratuito del complotto di Chernobyl di Chad Garcia alle 20:30.
Per una mia amica.
Il film proseguirà tutta la settimana in programmazione. Prosegue anche La Macchinazione, il film del quale non abbiamo parlato. Magari martedì prossimo due parole ad Hans gliele facciamo dire se viene.
Vai,
lui.
Vai cazzo!
Di David Greco, dedicato agli ultimi giorni di vita di Pierpaolo Pasolini, un film molto molto interessante. Prosegue The Lesson, film bulgaro. Erano, penso, negli ultimi 30 anni non si era visto un film bulgaro, forse anche prima, distribuito in Italia. Un film molto interessante.
Perfetta.
L'11 aprile inizia questa nuova retrospettiva rassegna, più che retrospettiva rassegna, dedicata al mosaico cinematografico sulla resistenza. Si chiama Aprile. Le resistenze sono molteplici e l'11 aprile si inizia con Giovanni Cioni, che presenterà un progetto di laboratorio all'interno del carcere di Capanna, un progetto che si chiama
Capanni.
Mario Capanni.
Che si chiama Carcere di Capanna. Le nuvole, dedicato pure, ispirato da un omonimo film di Pierpaolo Pasolini, Che cosa sono le nuvole. Si presenterà questo progetto e verrà proiettato il film Purgatorio, precedente film di Giovanni Cioni. L'ingresso costa 5 euro e l'intero incasso sarà devoluto per finanziare questo progetto.
Ah, perché diciamo verrà attivato un crowdfunding
sì.
Proprio per
partiremo da lì, insomma, da lì si inizierà questa ricerca, questa raccolta di denaro per permettere ai ragazzi all'interno del carcere di poter partecipare a questo progetto. Mi sembra di aver detto tutto.
Non voglio fare polemica.
Non facciamo polemiche, passiamo al cinema Zenith.
No, io ho una domanda veloce. Ma il film Love and Mercy, quello sulla vita di...
Sì. Esce il 21, se non erro. Il 21 o il 28 aprile.
Io avevo capito che era già uscito.
Io l'ho visto sull'aereo, quindi
questa domanda
fuori
è
già uscito. Mi sa che è un annetto quasi questo.
Sì, no, in Italia esce il 21 o il 28 aprile.
Non vedo l'ora.
Cinema Zenith, veniamo da una settimana di Cinema Zenith piena e ricca di eventi. Non ne abbiamo parlato, ma ieri lunedì è stata la giornata di Ascensore per il Patibolo, capolavoro di Louis Malle con Jean Moreau, restaurato.
Tra l'altro lo sai, Laszlo?
Il lunedì è il giorno più bello per me.
Sì, questa me la sono persa, la voglio recuperare.
Te lo volevo dire.
E detto questo, io preferisco il martedì perché vengo al bar e non sono al lavoro. Come dicevamo, ieri sera allo Zenith hanno presentato questo capolavoro di Louis Malle, che speriamo di riuscire a rivedere, perché insomma
io l'ho visto,
merita di essere visto e rivisto.
Colonna sonora improvvisata
Miles Davis.
Da Miles Davis, a proposito di jazz e di trombettisti, in questo caso non di sassofonisti. Un aneddoto sul film: Miles Davis è stato convinto a partecipare al film dal bravissimo Louis Malle. Credo che la registrazione sia durata poco più di un giorno, perché lui si è messo in sala di registrazione
davanti alle immagini,
e quello che è venuto fuori è quel capolavoro di film e di colonna sonora.
È
che
ha
dato proprio lo stereotipo per il noir,
assolutamente. E credo che Gato Barbieri, in altro modo, nel suo ultimo Tango a Parigi, abbia delle, adesso non sono un musicologo, non sono un critico di musica, ma abbia delle affinità sonore con quelle scelte di Miles Davis, sì, sì. Pur
appartenendo a due mondi completamente diversi, loro due, un po' meno, un po' meno gli autori, Bertolucci e Louis Malle. Questa sera c'è il documentario atteso su Peggy Guggenheim, sulla sua collezione, sul suo fondo infinito e sterminato di capolavori. Da giovedì.
Lesbo spietato.
Da giovedì in programmazione.
Pensavo, lo so, tirato a indovinare.
Da giovedì in programmazione. Veloce come il vento, ne abbiamo parlato prima. Speriamo che il film sia all'altezza delle aspettative.
Conosco una persona che sfrutterà i biglietti che ha vinto nella quelli messi in palio dal post mod per andarlo a vedere.
Per andare veloce, a vedere come il veloce come il vento. Senza di te, forse.
Non lo so.
Detto questo, voglio spendere due parole perché da martedì prossimo, dunque tra una settimana esatta, noi saremo qui, ma al Cinema Zenith si tenterà questo esperimento inedito per una sala del centro storico e speriamo che vada bene, perché ci sarà la diretta dal vivo, insomma la proiezione dal National Theatre di Londra dell'Amleto, interpretato da Benedict Cumberbatch. Dunque una versione che sta spopolando in Inghilterra, presto andrà negli Stati Uniti e fa il suo passaggio cinematografico. Ormai è uno dei, insomma, una cosa che accade sempre più spesso a livello internazionale, anche in Italia sta prendendo piede questa cosa. Speriamo.
E ci dovete andare tutti
salutando la capolista.
Salutare la capolista.
Scusate, una domanda così, ma voi siete a favore o contro questo tipo di esperimenti? Questo modo di vedere il teatro al cinema?
Io.
Se serve a portare gente a teatro in un. Cioè, non è la stessa cosa che andare. Beh, vabbè, però è teatro.
Guarda, posso dire una cosa?
Anche in un garage.
Anche in un garage.
Allora, io ho le mie perplessità da esercente.
Non dimentichiamo che Carmelo Bene lo ha fatto tanti secoli.
Lui ha fatto.
Però sì, credo che per chi è appassionato di teatro, questo accade da tempo con
con
l'opera ad esempio, chi è appassionato di teatro e non ha la possibilità come me, certo, di vedersi dal vivo Benedict Cumberbatch, lo va a vedere lì, in quel caso. Io mi ricordo un tentativo molto bello, la regia forse di Martone, se non erro, o Padroni
della
Grillo,
della lirica.
Sì, sì, con la fotografia di Storaro, la Bohème, delle cose molto belle, molto interessanti.
Ne abbiamo anche parlato,
anche balletto fanno.
Sono cose particolari, è chiaro che devono avere un impianto registico notevole, perché rendere quell'esperienza viva, vera, che è del teatro al cinema, è comunque
io sono favorevole.
Però ma hai rotto la fodera del cazzo.
Assolutamente
favorevole, ma
ci segnalano alla regia il tempo sta scadendo con il segnale tipico.
Certo. Andiamo al cinematografo Sant'Angelo, cinematografo comunale Sant'Angelo, dove in programmazione fino al 6 prosegue L'Eremin, La Corte, film vincitore della Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Fabrice Lucchini all'ultima Venezia, e Land of Mine, Sotto la sabbia. Da giovedì invece Una notte con la regina, film del quale abbiamo accennato, andremo sicuramente a vedere com'è questa notte con la regina al Sant'Angelo. Al Méliès,
secondo me la notte con la regina è
babamissimo. Al Méliès c'è una cosa molto interessante che vi segnalo, e accade giovedì 7 aprile la proiezione di un film dell'horror. Non so se definirlo horror, fantascienza, trash, splatter, commedia, insomma quel genere dell'horror così ibridato dalla commedia, dalla risata, dalle situazioni più grottesche che terrorifiche. La regia è di un regista umbro che si chiama Federico Sfascia. Il film si chiama Alien Win, la notte di Halloween. Quattro amici di vecchia data, splendide ragazze, ed una mortale invasione aliena che li costringerà ad affrontare mostri di ogni tipo, compresi quelli del loro passato.
È un piccolo cult, ho visto. Vedrete un po' un Peter Jackson dei Noantri.
Lui, Federico Sfascia, è un regista che non è nuovo a queste operazioni, piace molto al pubblico di genere. Finalmente lo troviamo a Perugia.
Anche al pubblico dei genere.
Dei genere. Noi. Al pubblico finalmente arriva a Perugia, spettacolo unico giovedì 7 aprile alle 21, costa solo 5 euro.
Ma l'ho scoperto io.
Andate in massa, perché penso che da questo spettacolo unico, se la cosa funziona, ne potrebbero nascere altri. In programmazione invece, evidentemente dal giorno successivo, Suffragette, che viene recuperato dopo un rapido passaggio al Cinema Zenith di qualche settimana fa, sia questo che prosegue La Comune, film che se volete potete andare anche a vedere, anche se non mi è piaciuto, ma vi consiglio di vederlo lo stesso. Non abbiamo altro da segnalare. Nel fine settimana il cartone animato, come al solito, al Méliès, Questa volta è Billy il Koala, dalle 9 al 10 nel weekend, spettacolo pomeridiano. Il film per i ragazzi. Queste sono le tre sale cittadine.
Poi una magnesia l'aslo.
Queste sono le tre sale cittadine.
Deglutisci,
in multisala.
In Goya.
In multisala trovate tutto il resto, tra cui Victor Frankenstein e Grimsby, attenti a quell'altro, Il cacciatore e la regina. E buona visione a tutti, divertitevi al cinema.
Solo una considerazione.
Mi sa che è andata peggio della settimana scorsa, porca troia.
Oh sì, lo so. Magari sì, magari no. Ditecelo voi, ditecelo voi.
A occhio.
A occhio. Noi nel frattempo, come al solito, vi salutiamo, vi ricordiamo che il programma è stato realizzato da Laszlo Kovacs, Lupus Ionio, poi Simone Smith, Air Director. Ringraziamo il signor buonasera a Fabrizio Cruciani, la vocalista tonica Martassia Kinski. Grazie a Daniele Pampanelli e Marco Iatorre, ospiti ovviamente al professore. Tenete duro, è ancora martedì, noi andiamo a fare a super botte sulla costa est degli Stati Uniti, ma badando bene di farlo in un porto convenientemente abbandonato. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a letto, andate a scatarrare come me, ma soprattutto andatevene tutti al cinema!
Tutti al cinema!
Emozionato.
Con personaggi dei film di Wes Anderson.
Oh, raga, tutti insieme!
Sincratici, più simpatici.
Io ci stavo.
E i cattivi non sono cattivi, davvero.
Catroia.